Mamma mia.
Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me.
Benvenuti alla puntata numero 40 del Dance World, dal vostro Dan e dalla vostra
Valentina.
Stasera facciamo 40, scala 40 stasera.
Mistica 40.
Mamma mia, sembra ieri che sparavano le prime cazzate, adesso sono già 40 puntate.
È vero, pazzesco. È vero. Sì, insieme pazzesco. A noi per 40 puntate Rosario, ma oggi dietro il vetro Marco.
Abbiamo Marco, sì, che è il nuovo stagista, sta lavorando, esatto. Il ragazzo si applica, bravo, verrai assunto tra qualche anno, non importa.
Mi raccomando, impara bene.
Bene, siamo qui a puntata 40, oggi parliamo di...
Che inquietudine.
Hai due gruppi abbastanza cupi,
Mamma mia.
Cupi, non nel senso cupi gay, nel senso cupi.
Ecco, sì, no, belli, perché... aggressivi, arroganti,
no, infatti, molto,
anche.
Molto maschi. Bene, dunque, oggi è il 24 febbraio, abbiamo una ricorrenza, meglio... 23, scusa,
sì,
cioè
23.
Domani, beh, io sono oltre.
Sei avanti.
Domani, 24 febbraio, sarà il compleanno di Chris Fenn. E tu dici, chi è? Brava, ecco, classica domanda. Siccome su San Wikipedia non trovavo un tubo, ho trovato che il 24 è il compleanno di Chris Fenn, che è uno dei percussionisti degli Slipknot.
E anche loro, chi sono?
È un gruppone new metal americano,
okay.
E quindi sono tutti mascherati, no? In 112 all'attivo adesso.
Ma stai scherzando?
No, sono tantissimi, cioè adesso non so se sono 112 o solo 110.
Ma come 25 pullman.
Sì, infatti vanno con col charter, quello per gli aiuti umanitari.
Ok,
ecco.
Ok.
Comunque, compleanno di Chris Fenn, che per chi conosce gli Slipknot non saprebbe comunque che lui,
esatto.
Ma giusto per farvi capire chi sono, vi lanciamo un pezzo di Slipknot intitolato Wait and Bleed.
I felt the air rise up in me, live down and clear the stone of leaves. I wander out where you can't see, inside my shell I wait and bleed. I felt the air rise up in me, live down and clear the stone of leaves. I wander out where you can't see, inside my shell I wait and bleed. Goodbye, a weapon of my child, the night is but of this time. Everything is turning past my mind. My ears are running cold, the air is standing straight up. This is not the way I picture me. I can't control my shakes, I let it get here. Something about this, so very wrong. I have to love and laugh, I wish I didn't like this. Is it a dream or a memory?
Perfettamente in atmosfera, tutti in studio a fare su e giù con la testa.
Sì, era un brano soft, certo. Di musica classica. Bene, sì. Questi erano gli Slipknot, magari ve ne parleremo più avanti, magari anche no.
Vedremo.
Ma adesso parliamo di uno dei miei gruppi preferiti. Vale.
Vai.
Era un po' che te la menavo, che volevo parlare dei mitici Rammstein.
Ed eccoli qua.
Allora, io ti dico intanto, no, siccome poi molti dicono, dove trovi sempre le notizie su Wikipedia, no? Ora mi sono documentato su due siti principalmente.
Okay.
Uno è Wikipedia, che definisce Rammstein come: sono un gruppo industrial metal tedesco trasformatosi a Berlino, non Dublino, Berlino, nel 1994. Bene. E l'esterista Christian Dr. Flake Lawrence ha descritto in un'intervista il genere musicale dei Rammstein come dance metal, che appunto significa dance, metal che danza, perché da tedesco tanzen, che sono culturato.
E ti voglio quel nome
sì,
oggi
mi diverto. E per sottolineare il connubio tra sonorità metal ed elettronica, eccetera, eccetera, bla bla bla.
Bla, 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 bla.
Invece, secondo Nonciclopedia,
altra fonte, sì,
i Rammstein sono una gang musicale nazi-comunista tedesca, pionieri del crook metal.
E qual è la più attendibile? Io direi la seconda, no?
La seconda, sì. No, lo so, lo scopriremo solo bene con la puntata, ecco. Questo è giusto per vedere queste due campane. Dopo questa prima parte di Moto Discovery Channel, passiamo al fatto che nascono a Berlino nel 94, e il nome deriva dal verbo rammen, il tedesco significa urtare con violenza, cioè già ti fa capire tutto, no? E Stein che significa pietra.
Quindi urto contro la pietra.
In realtà Stein fa riferimento a una cittadina tedesca nel quale nel 1988 avvenne un incidente aereo di cui furono coinvolte le nostre frecce tricolore.
E
fecero 70 vittime, così. Aia. Divertente, una cosa pirotecnica. Non si sa quale sia l'origine del nome, così è. Dunque, parliamo brevemente di cose storiche della band, perché ci sono tante chicche
immagino.
Ecco. Hanno iniziato comunque nel 94 da un'idea di Richard Crusp, chitarrista, che conviveva col bassista Oliver Riedel e col batterista Christoph Schneider, tutti i nomi tedeschi. Che insieme al cantante Till Lindemann, ex campione di nuoto, hai visto anche tu del video il fisicaccio
grosso.
E, appunto, hanno fatto un demo per il concorso Berlin Senate Metro. La band vinse il primo premio, no? Così, che gli permise di registrare un demo non più in cantina, ma in uno studio serio.
Certo.
E insomma, questo demo ebbe un discreto successo, tanto che chiamarono un altro chitarrista, per averne due, Paul Landers, e il tastierista Christian Lawrence, che è appunto quello che ti dicevo prima. Incominciamo a fare questo demo, no? Dopo questo demo esce il primo album Herzleid, bellissimo, che tradotto significa mal di cuore.
Anche carini.
Il titolo sì, molto simpatico. E
non quale... sono allora solo maccioni cattivi,
ma poi pensa che questo album è molto più techno che metal. Comunque poi esce Sehnsucht, che significa desiderio, che è il secondo album, che contiene la canzone magnifica che tutti dovrebbero conoscere, che si intitola Du Hast.
Bene, Du Hast.
Tu non la conosci, ma non importa.
Okay.
Segue poi Mutter, che è un album bellissimo che vi consiglio. Poi Rise Rise, Rosenrot, il primo Rise Rise significa
viaggia. Sì.
Rosenrot significa rosa rossa. E poi c'è l'ultimo album uscito da poco, che è Liebe ist für alle da, che vi consiglio, che lo sto fondendo, è bellissimo.
Va bene.
Che significa l'amore è per tutti qua.
Aspetta, ripeti, l'amore com'è che si dice?
Liebe. Liebe, amore, ist für alle da, è per tutti qua. Dunque, stavo dicendo, vi consiglio di vederli dal vivo, no? Quindi compratevi il DVD Live aus Berlin, dove potete ammirare il loro spettacolo pirotecnico. Questa è la prima chicca, loro dal vivo si danno fuoco.
Me l'avevi detto una volta.
È molto divertente, sì. Poi si mettono la maschera, quella Dragon Mask, quella che spara le fiammate, cioè roba senza senso, cioè chi si fanno una pippa questa. andiamo avanti. La seconda riguarda i testi che trattano tematiche un po' insolite, quali il sadomasochismo, l'incesto, la violenza sessuale, però sempre in maniera poetica.
Perché
tu non conoscendo tedesco, io neanche tanto, però ci sono tanti giochi di parole.
Ho capito.
Sono molto fini. Comunque sono stati accusati di nazismo, perché in alcuni testi
chissà
parlano,
come mai,
ma non lo so, ma io non sono così convinto. Ultima chicca, chiudo, che diciamo riguarda l'ultimo album, perché è uscito con la prima promo, è stata fare un video un po' particolare. È iniziato con loro che su set di film porno, no? È iniziato tranquilli, un po' svestiti, con delle mignottone qua e là.
Chi non lo fa, infatti.
È iniziato così questo video molto carino, che si intitola Pussy, quindi mai il titolo è stato più azzeccato.
Certo.
E hanno iniziato appunto queste scene qua, no? Per concludere in un film porno. Infatti è stato censurato in brevissimo tempo e si trova solo su YouPorn, se volete vederlo, è molto carino e simpatico.
Figuriamoci.
Ma l'altra chicca, altra trovata di marketing, oltre a questa che ha già fatto vendere parecchio, è stata che oltre al CD normale c'è una versione special edition che si trova solo nei sexy shop. E ti dico perché costa 180 euro, che non tutti spenderebbero, ma è composta da CD più bonus disc più set di 6 dildo. Dildo, sarà tipo vibratore ma non vibrano. Cazzilli di gomma.
Ok.
6 dildo che riproducono il pene dei componenti della band.
No, non ci credo.
Assolutamente sì, te lo faccio vedere. Poi c'è crema lubrificante e manette. No, giusto per spiegarti questa magnifica band.
Io non ho parole.
Va bene, adesso lanciamo un pezzo che significa, che tradotto in italiano vuol dire tu mi sai di buono.
In tedesco,
du riest so gut. duri, so good. Senti com'è musicale il tedesco,
che
è dolce.
Dolcezza, guarda.
È una lingua così poetica e soave. Mm. Bene, se, torniamo purtroppo, perché io adoro il Rammstein, alle nostre news.
News, sì.
News. Meno, allora, meno sado, più.
Sì, news. Ecco, più news. Vai. Allora, tornano per un live, cioè per un festival in realtà, per Live Voltage Festival di Londra, gli Emerson, Lake & Palmer, anche conosciuti all'inizio come Help. Gruppo degli anni 60, se non sbaglio, insomma, comunque di qualche anno fa, e fanno appunto questa reunion che insomma di cui parlavano ormai da tempo. Ormai le voci sono state confermate da Carl Palmer, il batterista, giusto?
Sì.
Del gruppo.
E poi di Carl Palmer te ne parlo dopo.
Sì, esatto. Poi rimandiamo una notizia anche su di lui. Quindi, insomma, torneranno appunto per questo festival. Per
molto bene.
Rivederli.
Sì, prog rock, molto bene, molto bene. E invece io vi parlo dei Judas Priest, nostri signori fondatori del heavy metal, che nel 1980 partorirono forse uno il classico del heavy metal. Stiamo parlando di British Steel, album magnifico, che a quanto pare, probabilmente non hanno abbastanza soldi da spendere in prostitute, esce a breve una raccolta con tre dischi. Oltre a questa edizione speciale di British Steel, ci sarà in più un DVD che include il making of del disco, documentario 30 minuti, e in più ci sarà appunto un CD dal vivo, sempre di quel periodo lì. Quindi giusto per ricordarvi chi sono questi Judas Priest, cioè i nostri signori fondatori del heavy metal, vi lanciamo un pezzo magnifico dal titolo Living After Midnight.
Yeah.
qua è Judas Priest, torniamo dopo di loro.
Sì.
E per la sezione Tribute Rock and Roll so che vuoi parlare di una cosa che insomma ormai hai preso praticamente a cuore.
Sì, ho preso a cuore perché ci sono dei cantanti che hanno contribuito a questa realizzazione che io stimo molto, e sto parlando di Everybody Hurts, che, di cui ho parlato due puntate fa, che non ero riuscito a scaricare, no?
Sì.
Ieri sono andato sull'iTunes Music Store e ho investito 2,58 € in beneficenza per comprare questa canzone.
Bravo.
È stato molto appagante, anche perché l'avevo già sentita, perché per radio la mettono spesso, però
sì.
Avercela, insomma, aver contribuito è sempre bello.
Certo.
Comunque, fatto sta che è un pezzo magnifico dei Rem, l'aveva messo anche due puntate fa. Vi invito a cercare di capire chi sono gli interpreti. Qualcuno si trova.
Facciamo un giochino.
Poi dopo vi diciamo chi è. Però adesso iniziamo così.
Bene,
allora lanciamo subito questo pezzo dei Rem, fatto da vari artisti che vi diremo dopo. Everybody Hurts. E Ed eccoci rientrati dopo questa magnifica tribute to rock and roll.
Sì.
Allora io ho indovinato qualcuno,
Sì.
Vabbè, uno è
io
grandissimo.
Giusto un paio,
John Bon Jovi.
Sì, okay,
cioè,
lui.
Che gli hanno fatto fare niente, cioè, l'hanno scomondato per due secondi.
Beh,
di
forse erano 52, dai.
Vabbè, poi c'è Amica, che a me piace molto.
Sì.
Mariah Carey, che mi piace un po' meno.
Mamma mia, insopportabile.
E poi c'era Susan Boyle, il brutto natrocolo, che ha una voce spaventosa. E poi chi c'era? Rod Stewart, insomma, bei nomi, bei nomi.
Ce n'era, ce n'era.
Bene, adesso parlaci dell'anticristo.
Esatto, sì, sì, lo possiamo chiamare così. Marilyn Manson, che si chiama in realtà Brian Hugh Warner, è nato il 5 gennaio del 69 nella periferia di Canton, in Ohio.
Dove, tra l'altro, pieno di figa,
pieno di figa anche
lo sapevo, sì.
Allora, in realtà la sua famiglia è, insomma, lui è un personaggio abbastanza strano, però la sua famiglia era... almeno all'apparenza normale, figlio di un commesso di tappeti, di un'infermiera professionista. La sua infanzia purtroppo non è stata facile, perché il padre era violento e il nonno un pervertito sessuale.
Bene, classica famiglia.
Bene. E non contenti i genitori, nel 74 lo mandano in una scuola cristiana privata.
Male, quello male. fa malissimo.
Molto male, anche perché gli insegnanti erano piuttosto maniaci e paranoici verso tutto ciò che riconduceva al demonio. Infatti facevano ascoltare agli alunni i dischi dei Queen e di David Bowie, al contrario, così facevano sentire loro i messaggi subliminali legati al demonio. Insomma, c'erano frasi come "My sweet Satana", "Io adoro il diavolo", insomma, cose di questo tipo.
C'è un addestramento proprio,
certo, cose che si fa con tutti i ragazzini,
ma
no?
Sì, per farli,
certo,
crescere bene, mi sembra giusto.
Tanto che Brian cominciò ad essere ossessionato dall'apocalisse, dall'anticristo, iniziava ad avere degli incubi e ha cercato di, insomma, ha fatto di tutto per farsi espellere. Addirittura ha venduto dei fumetti porno satanici realizzati da lui stesso.
Ah.
Ma non ce l'ha fatta.
Niente. Lo voleva tenere a tutti i costi.
A tutti i costi.
Però.
Finalmente si libera di questa scuola perché si trasferisce in Florida insieme ai genitori. E qui c'è la svolta. Perché
sì.
Intanto, per cominciare, conosce Trent Reznor dei Nine Inch Nails, che poi diventerà il produttore di Marilyn Manson, insomma, del suo gruppo. E inoltre entra a far parte del 25esimo parallelo, che è una rivista di rock in cui lui, insomma, fa alcune. Scrive alcuni articoli. In realtà la sua passione è la poesia, ma niente, non c'è verso. Lui si esibisce anche presso lo Squeezy con alcune sue opere, ma non viene apprezzato, e quindi si dà alla musica.
Ah, bene.
Ed è per questo che forma la sua prima band, i Marilyn Manson and the Spooky Kids. E il suo primo album è Portrait of an American Family, tra l'altro,
sì,
doppio disco d'oro, mi sembra. Comunque ha venduto un bel,
sì,
po' di copie.
Sì.
Sì. E tra i membri della band, Pogo, suo migliore amico,
ah,
al basso, che era entrato però in realtà perché il suo compito era quello di giocare, cioè da fare da marionetta da palco. Doveva giocare con Barbie e Godzilla e farli accoppiare.
Ah, bene.
Questo era il suo scopo.
Interessante, classico accoppiamento a Discovery Channel, tra l'altro.
Esatto. Comunque, beh, una cosa che forse quasi tutti sanno, Marilyn Manson è l'accoppiamento del nome di Marilyn Monroe e del cognome di,
certo,
Charles Manson. Marilyn Monroe ovviamente non ha bisogno di descrizioni, bellissima star di Hollywood. Charles Manson è un pluriomicidio, ha fatto 35 pluriomicida.
Un uomo tutto,
sì,
d'un pezzo.
Sì, sì, tutto d'un pezzo. Nell'ottobre del 94 il capo della Chiesa di Satana d'America, Anton LaVey, autore della Bibbia di Satana, decide di ricevere Marilyn Manson perché è colpito da questo personaggio, e dopo un anno e un successivo appuntamento lo nomina ministro della Chiesa di Satana americana.
Ah, pure ministro.
Esatto.
Tipo il nostro Brunetta, però
esatto,
da un'altra cosa.
Ma bisogna fare una smentita.
Sì.
Perché in realtà Marilyn Manson, a parte che è rimasto deluso dall'incontro con questo capo della Chiesa di Satana,
cioè,
chissà cosa, insomma, che questo si aspettava, ma per di più lui non crede nel diavolo, Marilyn Manson, quindi in realtà, insomma, un po'
è solo contrario alla Chiesa, diciamo.
Sì, sì, sicuramente.
Beh, da una parte mi trova d'accordo.
Assolutamente, sì. Comunque, i Marilyn Manson partecipano come spalla al tour americano dei Nine Inch Nails e durante il tour conoscono Tony Wiggins, poi rinominato manager del backstage, perché filmava nel backstage le ragazze facendolo rivelare loro i sogni più perversi di queste ragazze, e da qui nasce il secondo album, Smell Like Children, nel 95. Da cui, insomma, lanciato il famosissimo singolo The Beautiful People, che tra l'altro realizza, insomma, diventa disco di platino.
Bene.
Terzo album, Mechanical Animals. Abbiamo pochissimo tempo, insomma, le notizie su Manson sono veramente tantissime.
Sono interessanti, vai.
Comunque, dopo il terzo album, ormai lui fa più notizia per le sue trovate dissacranti che per la sua musica, anche blasfema. Infatti, viene nominato appunto l'Anticristo all'inizio, poi in realtà da Smell Like Children inizia una trasformazione. L'ultimo periodo lo vede più che altro descritto come una sorta di personaggio da sesso ambiguo, insomma, quasi sì. Addirittura un alieno, alcuni pensano che sia un alieno.
Un viado, sono capito.
Comunque, insomma, tutte le associazioni, dalle famiglie alla chiesa, lo usano un po' come anche come capro espiatorio a volte. Certo che lui, insomma, professa, esalta anche l'uso di ogni genere di droga, quindi insomma non è che si aiuta da solo. Tra il 98 e il 99... i Marilyn Manson la fanno da padroni per le colonne sonore, hanno filmato le colonne sonore di Dead Man, Detroit Rock City, House on Haunted, The Matrix, insomma tanti sì. bellissimi film.
Ma è una cosa, sì. no? Ma è vera sta cosa delle due costole? Che sì. ti sei tolto sì, per sì, autoerotismo?
Sì, 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 è una cosa bene. Risaputa, assolutamente. Bene. Comunque, l'ultimo album è Hollywood, finché Marilyn Manson non ha creato una sua etichetta, tra cui tra l'altro ha finanziato i Godhead.
Ah, bene. Sì. Allora cosa lanciamo del reverendo?
Lanciamo appunto The Beautiful People, tratto dal secondo album, The Sweet Children.
Sentiamocela. Grandi scapocciate qui nella nostra regia, perché un pezzo di quelli sì, sì. Mamma
comunque,
mia.
Comunque devo dire una cosa, io non sono una grande fan di Marilyn Manson. Ma quanto personaggio
io lo è. No, no, neanch'io, no. Assolutamente.
Però secondo me bisogna riconoscergli una certa bravura.
Sì, no, poi c'è da dire, questo molti non lo sanno, che il chitarrista John Five è un chitarrista eccezionale. Ha fatto degli album da solo e pazzeschi. Sì. È veramente un chitarrista che viene, è un mercenario, viene pagato per fare sta roba, però è un grandissimo chitarrista.
Sì.
Bene, siamo arrivati alla nostra sezione riguardante i live che hanno fatto la storia.
Esatto.
Oggi di chi parliamo?
Allora, parliamo dei Guns N' Roses.
Bravi, da vivo spaccano.
Sì, sì, decisamente bravi. Parliamo di un live, il live era 87-93, che
sì,
da cui è uscito tra l'altro un doppio album, se non
sì,
ricordo
sì,
male. E la canzone è una canzone immortale, insomma, bellissima.
Sì.
A me piace moltissimo, stiamo parlando di November Rain.
Sì, dove c'è un uomo, tra l'altro, visto il video,
sì,
seduto al piano in mutande.
Ma chi sarà mai?
Non lo so, ma una idea potremmo averci.
Attenzione,
va bene. Lanciamo questo pezzo magnifico, sì, November Rain.
Thank you.
rieccoci tornati, ero al telefono, sono riuscito a rientrare.
Bravissimo.
Ok, stavo dicendo, no? Stavo dice... questo è un assolo magnifico, sì. Canzone bellissima, sì. Torniamo in studio.
Torna tra noi,
sono
Dani,
tra noi,
respira.
Perché dobbiamo parlare di una cosa...
Bravissima.
Inquietante.
Mamma mia.
Stiamo parlando del fatto che ieri a Sanremo ha vinto Valerio Scanu.
Ne vogliamo parlare? E parliamo.
Ma no, perché potrebbe essere scurrile, ma sono stato schifato più che altro del secondo posto.
Guarda,
di Pupo e Sua Maestà il Principe Filiberto.
Guarda, è stato
che...
un podio veramente imbarazzante.
Sì, no, ma d'altronde è così.
Sì.
Sono sempre più consapevole che purtroppo viviamo in un paese di merda.
Esatto.
E quindi è giusto dirlo. Ma sì. Parliamo di uno dei grandi esclusi, cioè
certo,
Morgan,
certo.
Che è stato escluso perché ha dichiarato di fumarsi cocaina.
Certo.
No? L'ha fatto anche Vasco, ma sai benissimo che Vasco non si tocca.
Vabbè, ma, però Vasco ormai non ci va neanche più a Sanremo.
No, vabbè, logico. Però il fatto sta che per andare contro, no, per dire ragazzi io valgo qualcosa, ha deciso di fare una virata e fare il best of.
È
Morgan.
Fatto bene.
Facendo questo best of che si intitola Morganicomio,
certo.
Morgan al suo meglio, che contiene 18 tracce, 17 vecchie,
certo.
E un inedito che è la canzone che purtroppo non ha cantato a
certo.
Sanremo. Ok, questa era la news critica perché
sì.
Ci siamo rotti le scatole di guardare queste trasmissioni che hanno del ridicolo.
Assolutamente.
Bene,
assolutamente.
Adesso invece parliamo di chi?
Allora, parliamo dei Blink 182.
Sì.
Che suoneranno a Bologna all'Aide Festival 2010.
Sì.
E saranno headliner.
Bene, molto bene.
Sì, molto bene. Allora, il live sarà il 4 settembre presso l'Arena Parco Nord di Bologna, come al solito. E i biglietti saranno in vendita nei sui circuiti, penso Ticket, eccetera,
sì,
cioè,
Ticket One
e quant'altro,
soliti,
esatto.
Sì.
Al costo di 40 euro. Ma insomma, l'Independent Day non era gratuito?
Probabilmente non lo è più.
Non
cioè,
è
non
più,
so,
ovviamente.
Quest'anno no. No, costa quello. Ci sono i Blink 182 che tornano in Italia. Niente, io festeggerei questo evento,
no? Sì.
Festeggiamo, lanciamo un pezzo vecchio ma molto punk dei Blink 182 dal titolo Damn It.
You're leaving, you must have your reason.
eccoci tornati dopo questa canzone scoppia tanto di Blink.
Sì.
Ricordo due cose. Una, beh, il batterista Travis è un batterista pazzesco.
Sì, anche a me piace molto.
Avesse, molto bravo. Altra cosa riguarda il fatto che lui, mi avevano detto qualche puntata fa che l'album di Tom è uscito ed è scaricabile gratuitamente.
Sì.
Quindi scaricatevi l'album. Cioè, una volta che capita, approfittiamone. Siamo arrivati ai live in zona. Vai,
sì.
Vale, deliziaci.
Allora, venerdì 26 febbraio presso il Teatro Colosseo c'è la grandissima PFM.
Sì.
Prima da Fornelia Marconi.
Sono ancora vivi. Sì.
Assolutamente sì.
Ah sì, perché c'è un mio ex amico che va sempre a vederli.
Sì.
È sempre in prima fila, ma parte il giorno prima perché non, così non sbaglia.
Sì, nel dubbio.
Non faccio nomi, ma sì. Chi mi conosce lo sa, come direbbe Tombo. Vai.
Va bene, allora, biglietti da 25 a 35 euro.
Sì.
Biglietti di prevendita, perché insomma siamo a teatro, quindi.
Beh, certo, un certo. Invece, sempre venerdì abbiamo l'Hiroshima Mon Amour, per chi volesse una cosa di più soft, meno tecnico dei PFM, abbiamo Mario Venuti che presenta il nuovo album al prezzo di 15 euro, quindi
bene,
un prezzo
dai.
Discreto. Invece sabato 27 e qui torno alla news riguardante Emerson, Lake e Palmer, perché abbiamo il Peoci Trofarello, Carl Palmer, batterista del trio appunto,
certo.
Help. Per cui per i batteristi in ascolto sarà un bellissimo concerto. Più in là verrà anche Mike Terrana, che è già venuto, ma ve lo diremo appena sapremo qualcosa in più.
Va bene.
Allora, dopo i live lanciamo un pezzo che so che ti piace molto,
sì.
Che l'altra volta non te l'ho fatto mettere, ma
sì.
Questa volta lo mettiamo.
Sì, lo mettiamo. Allora, abbiamo parlato di lei due puntate fa, parliamo, no, tre forse, parliamo
sì.
Di Sheryl Crow.
Sì.
Questo è un brano molto molto soft, piuttosto recente rispetto agli altri suoi, le altre sue canzoni, e si chiama My Favorite Mistake.
Woke up and caught this morning.
Ed eccoci tornati, siamo arrivati ai nostri saluti dopo questa meravigliosa canzone di Sheryl Crow. Speriamo di aver deliziato i palati un po' più rigidi questa sera, insomma, quelli a cui piace il, non so, il porno e l'anticristo, ecco, per farla breve. Ma fatto sta che siamo in chiusura, e salutiamo la nostra parte tecnica. Questa sera c'è Marco che smanetta,
ciao,
Rosario
Marco
di là al telefono, abbiamo Stefania anche stasera in tutta la nostra tribù.
Certo, assolutamente.
E, siamo in chiusura, ma la prossima settimana abbiamo una sfida.
Sì.
Questa, una sfida tra ragazzacci.
Sì, facciamo un'altra virata.
Un'altra virata. Torniamo un po' indietro, sì, un po' più soft, un po' più quasi pop. Molto bella, perché parliamo, io castagno senza
pietà.
Senza pietà gli Oasis,
sì,
così.
Così.
Proprio perché mi sta ultimamente, non, ve lo dico poi.
Esatto.
Vai.
No, invece io penso che parlerò piuttosto bene dei Verve.
Sì.
Perché ha fatto un gruppo che ha fatto poco, in realtà, un paio di album, non di più. Però bravi, mi piacciono.
Sì,
molto.
Anche a me molto. Vedremo questa sfida,
sì,
tra questi due. Bene, vi salutiamo, vi lasciamo con che cosa abbiamo come ultimo brano?
Abbiamo gli After Hours.
Bene,
ballate
quindi
per la mia piccola
Iena. Un bel gruppo italiano, sì, per chiudere la puntata. Vi salutiamo, ci vediamo tra 7 giorni. Ciao.
Ciao.
Fino ad allora, buonanotte!
Godi forte, Wayne!
Godi forte, Garde!
Wayne! Wayne! Buonanotte, geniale!
E fine collegamento.
Fighissimi!